Eurac Science Café, 25 giugno 2009. Rifiuti dell'altro mondo. Lo smaltimento nello spazio tra fantascienza e realtà.
Buonasera, buonasera a tutti. Il benvenuto di questa sera è ancora più caloroso del solito, visto che avete sfidato il pessimo tempo e la pioggia per raggiungerci. È la prima sera, quindi siamo fortunati in questa rassegna 2009 che sperimentiamo l'ambientazione interna. Peraltro la prima volta da che abbiamo i Science Café che ci troviamo in questo spazio. Di solito riparavamo in biblioteca, ma qui abbiamo un po' più di aria per muoverci. Abbiamo uno spazio anche all'aperto e spazio soprattutto per questi musicisti. Sono 15 componenti del Conservatorio Monteverdi che ci hanno tenuto compagnia in questi momenti di avvicinamento alla chiacchierata scientifica e che ancora interverranno anche durante e magari anche a chiudere la serata. Un grazie ancora a loro, che sono diretti dal maestro Fabio Neri. Il mio ruolo, come sempre, è quello di dare rapidissimamente la parola alla moderatrice di questa sera e di spiegarvi il perché abbiamo questa persona piuttosto che un'altra. Questa sera abbiamo Clara Caverzasio Tanzi, grazie di essere qui, benvenuta, che vi accompagnerà durante questa chiacchierata, e l'abbiamo scelta perché è conduttrice radiofonica di una striscia di attualità che si occupa proprio di comunicazione scientifica. Si chiama Oggi il Giardino di Albert, anche peraltro una versione televisiva, questo presso la rete seconda, se non vado errata, la rete prima della radio televisione svizzera. E anche in qualche modo cugina di evento, abbiamo già avuto un'altra moderatrice di Science Café, in questo caso comunque anche vengono organizzati in Svizzera una rassegna di caffè scientifici e quindi anche un'altra occasione per avvicinarci a colleghi che si occupano, si sforzano di avvicinare la ricerca alla società, grazie anche agli ultimi arrivati. Che bello, ma siamo tutto sommato numerosi. Clara, allora ti lascio la parola e in modo che tu possa introdurre i nostri ospiti.
Buonasera, benvenuti, è davvero un vero piacere essere qui con voi per questa chiacchierata con tutti voi e con gli ospiti che vi presento tra pochissimo. Prima mi hanno pregato di darvi qualche informazione in merito allo svolgimento di questa serata. Allora, intanto la serata, come potrete capire anche dagli ospiti e dalla sottoscritta, si svolgerà in lingua italiana. Gli interventi però possono essere fatti anche nella vostra lingua madre, che può essere il tedesco, forse anche altre lingue, non lo so, comunque non credo. So che c'è la possibilità poi di traduzioni simultanee, quindi potete intervenire nella lingua che ritenete più adeguata, più opportuna. Dunque la discussione, la chiacchierata, diciamo così, più che discussione, proseguirà fino alle 22, poi però c'è la possibilità trattenersi con noi, a bere qualcosa, a chiacchierare a microfoni spenti. È sempre un piacere continuare in maniera ancora più informale la chiacchierata. E ecco, un altro avviso, la serata viene documentata con foto, con delle registrazioni, con dei video, potete vedere, viene filmata e verrà pubblicata sul sito dell'Eurac. Poi alla fine magari di questo incontro vi darò altre informazioni. Adesso io direi, per introdurre il tema della serata, io partirei da un oggetto concreto, che è questo, è pulito, nuovo, promesso, giuro, non è il mio. È uno spazzolino da denti. Ecco, pensate, un oggetto come questo, di solito noi siamo abituati a trovarlo nei nostri bagni o nelle discariche o, nella peggiore delle ipotesi, ai bordi della strada. Ma difficilmente ci verrebbe in mente di associarlo agli spazi sconfinati del cielo, dello spazio. Eppure in questo momento un oggetto come questo fluttua sulle nostre teste, assieme a una quantità incredibile di detriti spaziali. Ecco, il tema di questa serata è proprio il tema della spazzatura spaziale, i rifiuti che fluttuano nel cielo. E un tema che non a caso discutiamo qui in un centro in cui le tematiche legate all'ambiente, le tematiche ecologiche, lo sviluppo sostenibile sono in primo piano. Ecco, io vorrei chiedervi subito, io vi ho parlato di uno spazzolino, un oggetto ben singolare, l'idea che fluttui sopra le nostre teste. Voi quando si parla di spazzatura spaziale, a cosa pensate? Che cosa circola sopra le nostre teste, secondo voi? Che cosa orbita? Che tipo di spazzatura immaginate che circoli, che orbiti intorno al nostro pianeta o che fluttui così nel cielo? Vediamo se qualcuno ha già un'idea o si immagina che cosa.
Satelliti
abbandonati, certo. Qualcos'altro, qualche altra supposizione? Beh, i satelliti effettivamente oggi come oggi poi sono tantissimi satelliti nello spazio, quindi è abbastanza anche comprensibile che ce ne siano diversi che circolano nello spazio. Io per solleticare la vostra curiosità, il vostro intervento, vi ho preparato delle fotocopie, un'immagine, perché l'immagine conta, può dire molto più di tante parole. Io lavoro per una radio, però ho la fortuna di lavorare a un programma di divulgazione scientifica che è gemellato con un programma televisivo, quindi lavoro sia per quello radiofonico che quello televisivo, e vedo la differenza del comunicare dei contenuti per di più scientifici solo con le parole o anche con le immagini. Sono cose molto diverse. Ecco, adesso magari vi lascio questa immagine, non ne ho fotocopiate moltissime, magari poi le fate circolare un pochino. È un'immagine, in realtà, come vedete, anche abbastanza poetica. Adesso vi spiego che cos'è. Magari se gentilmente può. Vedete intorno al nostro bel pianeta, vediamo, qui davanti non ne hanno più, ecco. Ah, ecco. Intorno al nostro bel pianeta tutti questi puntini luminosi, sembrano tante stelline, no? È bello da vedere. Ecco, in realtà tutti questi puntini sono i detriti spaziali, la spazzatura che orbita intorno al cielo. Ma, su questa immagine e sull'interpretazione che si può dare di questa immagine, poi potremmo dire molte cose, anzi i nostri ospiti potranno dire molte cose. In realtà, poi un'immagine forse un po' più veritiera, molto in parte veritiera, è questa, un po' meno poetica, che dà l'idea, magari se fate passare gentilmente, che dà l'idea anche del tipo di ferraglia che circola intorno al nostro pianeta e che ingombra la soffitta del nostro pianeta. L'ultimo censimento degli oggetti, dei detriti spaziali identificabili, è arrivato alla cifra di 10.000 detriti. Satelliti morti, pezzi di razzi lanciati, detriti causati dalle esplosioni o dai test spaziali. Un numero che in realtà è molto molto inferiore a quella che è la realtà vera, si parla di milioni di detriti, molto più piccoli, ne parleremo più tardi, che fanno del problema della spazzatura spaziale un problema sempre più pressante, non solo per motivi ecologici evidentemente, anche etici, ma anche per motivi di sicurezza e vedremo economici. L'ha dimostrato recentemente, proprio nel mese di febbraio, la collisione, probabilmente molti di voi lo ricorderanno perché ha fatto molto scalpore, la collisione nello spazio tra due satelliti, un satellite commerciale americano e il relitto di un satellite militare russo. Si pensava che non fosse possibile una cosa del genere. Fino ad allora si pensava alla teoria del Big Sky, il cielo è così vasto che da rendere impossibile l'eventualità di una collisione tra satelliti. Invece questo è successo. Dunque, diciamo, il rischio di collisione tra i detriti a zonzo nello spazio e le macchine funzionanti nello spazio aumenta esponenzialmente, al punto che l'ONU ha creato un comitato, una commissione ad hoc, la Interagency Space Debris Committee, che si occupa proprio di studiare, di monitorare tutti questi detriti, queste spazzature. Ma allora, insomma, il cielo è diventato una discarica? E se sì, e io guardo già i nostri ospiti, e se sì, con quali effetti, con quali conseguenze per lo spazio, ma anche per noi sulla Terra? è il momento di presentare finalmente gli ospiti. Giovanni Laneve, ingegnere aerospaziale, lavora presso il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Astronautica dell'Università La Sapienza di Roma. Benvenuto, un piacere ospitarla. E abbiamo due astronomi, entrambi comunicatori, Elena Lazzarotto e Luca Nobili, dell'Osservatorio Astronomico di Padova, che fa parte dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Ben arrivati anche a voi. Dunque, Giovanni Laneve, il cielo è diventato una discarica, ma tutti questi detriti, cominciamo da questa domanda, anzi, magari chiederei prima ai nostri ospiti, perché anche voi siete ospiti, siamo tutti ospiti di questa bella chiacchierata. Secondo voi dove si trovano tutti questi detriti? Io avevo mostrato questa immagine, questa spazzatura. Secondo voi è solo tutta intorno al nostro pianeta o ce n'è un po' altrove? Vedo che lui scuote la testa.
No, forse sono in tutta la galassia, perché ogni tanto dalla Terra si possono allontanare e andare verso lo spazio. Poi l'universo è in continua espansione, quindi può andare anche fuori dalla Via Lattea, anche, secondo me.
Ci sono dei detriti che orbitano, che fluttuano nello spazio. Sentiamo Giovanni Laneve, ci dica qualcosa di più preciso su questo aspetto.
Funziona? Beh, io direi intanto ci preoccupiamo di quelli che orbitano intorno alla Terra, diciamo, per ora. Diciamo che ovviamente quindi tutte le attività umane, compresa quella, l'attività spaziale, diciamo, è accompagnata da la produzione di diciamo, spazzatura, ecco. L'unica cosa che differenzia questa spazzatura da quella che conosciamo tutti i giorni è forse il costo. È una spazzatura che purtroppo ci costa molto, come dire, lasciare andare. Il problema va diviso in due, diciamo. Allora, quello che è possibile osservare da Terra non sono tantissimi. Diciamo, da Terra è possibile osservare, con sistemi di osservazione di cui possiamo parlare, diciamo, tutti gli oggetti che hanno dimensioni, diciamo, superiori ai 10 centimetri. In orbite, quelle di solito utilizzate per i satelliti che ci consentono di vedere la televisione, diciamo, la televisione, sono invece delle dimensioni dell'ordine delle decine di centimetri. Quindi in realtà quello che riusciamo a vedere sono circa 20.000 oggetti orbitanti intorno alla Terra. Il numero di oggetti di dimensioni più piccole, quindi dell'ordine del centimetro, è alcuni ordini di grandezza superiori. E diciamo, dal punto di vista dell'accesso allo spazio, questi oggetti, per quanto piccoli, quindi di dimensioni dell'ordine del centimetro, possono costituire un problema per un satellite, perché avendo energia cinetica molto alta, quindi, diciamo, muovendosi con una velocità molto elevata dell'ordine delle decine di chilometri al secondo, quindi
si circa, parla di 28.000 chilometri,
quindi parliamo di circa 30.000 chilometri all'ora, in sostanza, possono creare grossi danni anche se la loro dimensione è dell'ordine del centimetro. Nasce allora il problema, diciamo, questo problema si è presentato negli ultimi anni e con diciamo, qualcuno ha cominciato a sospettare o a credere che nei prossimi anni o nei prossimi 100 anni, diciamo, poteva cominciare a diventare difficile proprio accedere allo spazio in conseguenza della presenza di questo elevato numero di detriti che orbitano intorno alla Terra. Pertanto, quindi, si è pensato di porre un rimedio.
Ecco, il rimedio magari ci arriviamo dopo, passo dopo passo. Io volevo tornare un attimo all'immagine che vi ho mostrato prima, questa immagine, perché credo che Elena Lazzarotto e Luca Nobili abbiano qualcosa da dire in proposito.
Beh, allora posso dire io qualcosa in proposito. Allora, questa immagine magari l'avete vista anche ai telegiornali quando si parla di spazzatura spaziale. Si tende spesso, quando si fa informazione, quando si deve parlare di qualcosa che comunque attira l'attenzione, fa parlare di sé, appunto dopo questo fatto dello scontro fra i due satelliti che ha toccato molto l'opinione pubblica, si tende a sensazionalizzare l'evento, spesso non spiegando nei dettagli le immagini che dopo andiamo a vedere. Queste sono immagini ufficiali fornite dalla NASA che ci danno un'idea della distribuzione della spazzatura spaziale nei dintorni, diciamo, abbastanza immediati del nostro pianeta. Qui infatti questa rappresentazione ci dà un'idea un po' della distribuzione di tutto ciò che si trova intorno ai 2000 chilometri, dai 2000 chilometri di altezza in giù. Ecco, questa però non è un'immagine realistica, perché i puntini che vediamo qui non rappresentano la vera dimensione della spazzatura spaziale. Se fosse davvero così, la situazione sarebbe molto molto tragica. In realtà ad ogni singolo puntino si cerca di associare l'idea di una posizione di un detrito qualsiasi. Se fossero veramente di queste dimensioni, come noi le vediamo qui in questa immagine, avrebbero dimensioni enormi, sarebbero pari alle nostre città, sarebbero dei detriti molto molto grandi. Quindi quando anche i telegiornali mostrano queste immagini, hanno anche il dovere di spiegarle bene e dire che questa immagine come questa rappresenta una distribuzione per dare un'idea della popolosità dei detriti, fa capire dove si trovano, come sono distribuiti. Vediamo che questa è una distribuzione abbastanza omogenea, a forma di guscio, diciamo, intorno al nostro pianeta. Ripeto però che quando si chiede ad un astronauta cosa vedi, qual è lo spettacolo che vedi dall'alto, lui risponde la Terra come un'isola immersa nel nero. Non dice che certo che vede, l'ingegner Laneve mi darà ragione, di certo non è questo lo spettacolo che si vede ad esempio dalla stazione spaziale. Ecco, giusto per puntualizzare il fatto come devono venire utilizzate le immagini.
L'immagine e la comunicazione, perché sappiamo benissimo che soprattutto una tematica come quella che riguarda lo spazio, il cielo, l'astronomia, è una tematica che da sempre ha sollecitato molta fantasia, la fantasia degli uomini, da che esiste il mondo, da che esistono gli uomini. Per cui è importante dare delle informazioni che siano veritiere, che siano adeguate, che siano pertinenti a quello che davvero è la realtà. Questa è una precisazione molto importante, resta però il fatto che effettivamente il nostro cielo è ingombro di detriti, questo è un dato di fatto. Ma allora, questi detriti che tipo di pericolo rappresentano e per chi? Ingegner Laneve.
Allora, innanzitutto diciamo che tipo, di che cosa si tratta, che cosa sono questi detriti. Allora, come diceva appunto uno i signori del pubblico, diciamo, parte sono satelliti non più utilizzati, ovviamente ci sono ultimi stadi di razzi vettori, ci sono parti di separazione tra il razzo vettore e il satellite, oppure tappi per esempio dei sensori dei satelliti e altre cose più o meno piccole, diciamo. Il problema vero è nato quando, negli anni 20 o 30 anni fa, si pensava di poter utilizzare lo spazio a piacimento, per cui era normale far esplodere per esempio un satellite, oppure non era così ritenuto grave l'esplosione per esempio di un ultimo stadio dopo che aveva compiuto la sua missione e messo quindi in orbita un satellite. Per cui queste 180 esplosioni, diciamo, avvenute in orbita negli ultimi, da quando appunto l'attività spaziale è iniziata, in sostanza, hanno prodotto buona parte dei detriti, soprattutto quelle di dimensioni più piccole, che sono appunto presenti adesso intorno alla Terra. Diciamo che la distribuzione, come diceva anche prima, Elena, sì. Non sono distribuiti in modo uniforme intorno alla Terra, ci sono delle zone privilegiate perché sono quelle zone che l'uomo usa con maggior frequenza, quindi per esempio quelle quote lontane 36.000 km dalla superficie terrestre, perché sono lì dove mettiamo i nostri satelliti per le telecomunicazioni, oppure le quote inferiore ai 2000 chilometri, perché lì mettiamo i satelliti che utilizziamo per osservare la Terra, Quindi il problema è su queste orbite, diciamo, che sono quelle che l'uomo tenta oggi di tenere pulite per poter continuare a sfruttarle per gli scopi, appunto, di interesse.
Ecco, ma il problema concreto è che questi detriti possono causare delle collisioni.
Il problema concreto è che questi detriti possono causare, certo, delle collisioni, quindi sicuramente è un grande rischio economico per chi investe per accedere allo spazio, diciamo.
Un rischio economico, evidentemente, ma c'è anche un rischio per le persone che operano nello spazio.
Beh, quando diciamo di sì, quando, se la missione è una missione, sì, diciamo, con uomini a bordo, quindi un satellite con persone a bordo, sicuramente il problema, diciamo, i rischi vanno calcolati meglio, nel senso, per esempio, si può prevedere di schermare, diciamo, un satellite se il rischio di collisione supera un certo livello, diciamo. Ovviamente se quel satellite presenta delle persone a bordo, ovviamente questo rischio per lo schermo diventa molto più basso, quindi se basta una collisione su una probabilità su 1 milione, per esempio 1 milione di giorni, diciamo, per schermare il satellite rispetto a particelle ovviamente di dimensioni piccole, inferiori al centimetro, diciamo, nel caso della missione non abitata, nel caso della missione abitata questo rischio, diciamo, va tenuto molto più alto, quindi anziché essere 1 su 1 milione sarà 1 su 100 milioni, diciamo.
Quindi, ricordavo prima, a marzo c'è stata l'evacuazione della stazione, certo, spaziale internazionale, che si trova a 350 km sopra le nostre teste, evacuazione per alcuni minuti per il rischio di una collisione con un detrito. Quindi hanno dovuto far evacuare il personale di questa stazione orbitante.
Certo, diciamo che se la stazione, appunto la stazione, come altri satelliti hanno un motore, diciamo, che può farli manovrare, diciamo che il rischio rispetto a detriti di dimensioni più grosse è limitato, nel senso che sarebbe possibile realizzare delle manovre evasive, diciamo. Quindi sempre è possibile.
Prima di far intervenire anche Luca Nobili e gli altri ospiti, mi piacerebbe sentire subito da voi, di primo acchito, dopo aver sentito queste poche considerazioni, questi pochi dati che abbiamo dato finora, quali domande, quali considerazioni vi vengono in mente rispetto a una tematica come questa, la spazzatura dello spazio? Di primo acchito, che cosa vorreste chiedere, per esempio, al nostro ingegnere aerospaziale, ai nostri astronomi che si occupano di comunicazione, rispetto a questa tematica della spazzatura? Quali preoccupazioni o quali riflessioni, quali considerazioni magari vi vengono in mente o quali domande? C'è qualcuno magari che vuole? Sentiamo.
Collisivo traumatico, c'è anche un rischio dal punto di vista di inquinamento ambientale, proprio anche dell'atmosfera che ci sta intorno a noi, in considerazione di questi detriti che girano.
Diciamo che per quanto riguarda noi il problema è, io direi, inesistente, perché parliamo di detriti che sono a quote molto alte, quindi parliamo di appunto centinaia di chilometri, e questi detriti, se si avvicinano ovviamente alla superficie, diciamo, subiscono, vengono, come si integrano a contatto con l'atmosfera più densa, diciamo. Per cui, diciamo, oggi il problema non è di inquinamento ambientale per la vita sulla Terra, ma è proprio per la vita nello spazio, in sostanza, quindi per l'accesso, il nostro accesso allo spazio e lo sfruttamento, appunto, dello spazio.
Ecco, ma non c'è comunque il rischio che al di là di questo filtro che è l'atmosfera, attraversando la quale i detriti si disintegrano, ma non c'è comunque il rischio che possa cadere sulla Terra qualche detrito così grande da poter arrivare fino a noi? In fondo è già successo.
Beh sì, diciamo che per quelli, alcuni incidenti ci sono stati, diciamo, negli anni 80-90, per esempio, soprattutto con i reattori nucleari russi, per esempio. Però diciamo che oggi quelli dismessi, quindi satelliti che si dismettono perché sono giunti a fine vita, se sono di dimensioni appunto molto grosse, per cui c'è il rischio che non venga disintegrato, diciamo, nell'atmosfera, allora sarà pilotato diciamo, il rientro è pilotato, per cui si cercherà di farlo cadere in oceano, diciamo.
Ecco, magari torniamo un attimo alla domanda precisa del Signore. Si interrogava sulla pericolosità dei detriti per proprio l'atmosfera, anche per l'aria che respiriamo noi, per l'uomo sulla terra. Luca Nobili, c'è questo rischio?
No, fortunatamente direi proprio di no. Se proprio volessimo cercare un possibile rischio, potrebbero essere i satelliti militari, perché essendo protetti dal segreto militare noi non sappiamo cosa hanno al loro interno e che elementi utilizzano. Allora mettiamo un'ipotesi molto catastrofica, sia chiaro, mettiamo che ci sia un satellite militare che riuscisse nel precipitare ad arrivare semi integro sul terreno con materiale radioattivo, allora lì sì che ci sarebbe un pericolo, anche se comunque i militari in quel caso interverrebbero, penso, all'istante. Ma a parte questa, che è un'ipotesi abbastanza improbabile e fantascientifica, fortunatamente non c'è il pericolo che ci cada sulla testa qualcosa di nocivo. Ecco, questo direi proprio che si può escludere, proprio perché parliamo di bulloni, pezzi di razzi che si polverizzano con l'atmosfera quando rientrano in atmosfera.
Quindi da quel punto di vista possiamo stare tranquilli?
Almeno da quel punto di vista sì.
Quindi non ci cascherà niente di traumatico, di pericoloso in testa o che possa contaminare la nostra atmosfera, la nostra aria, l'aria che respiriamo.
Quando a febbraio c'è stato lo scontro tra i due satelliti, uno americano che era funzionante, l'altro russo che invece non funzionava da anni, nei due o tre giorni susseguenti si sono viste delle meteore, questi bolidi luminosi in cielo, prima in Canada e poi in Texas, e qualcuno ha collegato la cosa, e tant'è vero che l'aviazione federale americana ha anche diramato un bollettino avvisando tutti i piloti di aerei che sorvolavano il Canada e comunque il Nord America in generale, di stare attenti a se vedevano qualche cosa di anomalo, qualche meteora di questo tipo. Per cui lì poteva anche esserci un pericolo molto molto generico per i piloti di aerei. Tuttavia non sappiamo se quelle erano meteore dovute semplicemente a piccoli frammenti di roccia o se erano proprio pezzi dei satelliti, perché si sono polverizzati, sono diventati polvere e non è arrivato niente a terra, quindi non sapremo mai che cos'erano.
Però ho letto che sono stati trovati comunque nel corso di questi ultimi anni detriti piovuti dallo spazio un po' dappertutto, da Cuba alle Bahamas, dal Brasile alle altre isole, non so, insomma, praticamente il nostro mondo e il cielo che fa parte del nostro mondo è un'unica casa davvero. Quindi questo problema della spazzatura spaziale è uno dei classici problemi globali. Elena Lazzarotto, nel corso della vostra attività, io non ho ancora detto, adesso l'ho preciso per bene, dunque ricordo che sono astronomi, comunicatori, si occupano di diffusione, informazione per quel che riguarda l'astronomia e l'astronautica, utilizzando soprattutto le nuove tecnologie, internet, e sono curatori
di un notiziario,
si chiama Urania, magari lo presentate voi così lo fate meglio.
Sì, allora noi per presentarci, sì, come ha detto giustamente Clara, noi siamo astronomi e lavoriamo con sede all'Osservatorio Astronomico di Padova, che assieme ad altri 19 osservatori ed ex istituti CNR sparsi in tutta Italia, fanno parte del INAF, che è l'Istituto Nazionale di Astrofisica, che è il maggiore ente italiano dedicato proprio allo studio dell'astrofisica. Ecco, noi personalmente con il nostro gruppo ci occupiamo proprio di il nostro obiettivo è cercare di comunicare al pubblico su grande scala tutto ciò che può riguardare, tutto ciò che può essere di interesse che riguarda le nuove scoperte, tutte le novità, ciò che succede in ambito astrofisico, astronautico ed astronomico, intervistando sia i nostri ricercatori italiani, cercando di far capire che l'Italia è un paese molto attivo da questo punto di vista, su questo campo di ricerca. Ecco, allora per dire del nostro notiziario, siamo un po' colleghi con Clara perché anche noi ci occupiamo a nostro modo di radio realizziamo ogni settimana un notiziario appunto destinato alle radio ed è attualmente trasmesso da sulle 100 radio in tutta Italia, radio locali sparse. Sono 3 minuti, al massimo 4, di informazione astronautica, le ultime novità, tutto quello che succede. E ultimamente appunto proprio ci siamo andati a spulciare tutti i nostri vecchi numeri del nostro notiziario proprio in occasione di questo invito di cui siamo molto felici qui all'EURAC. Siamo andati a vedere come abbiamo parlato nei tempi scorsi di spazzatura spaziale e abbiamo visto che con il passare degli anni questo argomento spazzatura spaziale ha preso sempre più piede nel corso dei nostri notiziari. Infatti quest'anno 2009 in particolare, con quello che è successo, lo scontro fra satelliti, l'allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale, diciamo spazzatura spaziale è un argomento che è andato nella top 10, diciamo così, degli argomenti di maggiore interesse che maggiormente ci vengono richiesti dal pubblico stesso.
Ecco, ma allora adesso abbiamo delineato un pochino quello che è il problema che si pone oggi nello spazio, i detriti spaziali. Ma quali sono le soluzioni a questo problema? Cioè, com'è possibile bonificare dai rifiuti lo spazio? Sappiamo quanto è difficile farlo sulla Terra, immaginiamo che nello spazio sia ancora più difficile. Giovanni Laneve.
Sì, infatti nessuno ci prova, diciamo, l'idea non è quella di bonificare, ma è quella di evitare che ci sia un ulteriore aumento della presenza appunto di detriti nello spazio. Quindi quell'agenzia internazionale che hai citato prima, diciamo, si è preoccupata di definire un regolamento o una specie di comportamento a cui tutte le agenzie dovrebbero aderire e seguire, in modo da evitare che nel prossimo futuro ci siano ulteriori ulteriore rilascio appunto di detriti nello spazio. Quindi per esempio una delle i detriti di grosse dimensioni, quindi oggetti di grosse dimensioni, per lo più il 75% è costituito da questi ultimi stadi dei razzi vettori, diciamo, quindi l'ultimo stadio Ariane oppure Boeing eccetera. Questi ultimi stadi, anziché essere, spesso accade che questi ultimi stadi, una volta che hanno compiuto la loro missione, poiché in essi resta ancora del propellente, in conseguenza dell'effetto solare, quindi riscaldamento o altre o contatti per esempio urti con piccole particelle, possono esplodere, quindi a loro volta creare migliaia di detriti osservabili e diciamo milioni o diverse milioni di detriti di piccole dimensioni. Quindi questi ultimi vettori è chiesto che siano rimossi, quindi per esempio portati a decadere verso l'atmosfera, oppure si farà in modo da evitare che del propellente resti nei medesimi, diciamo, per cui eviterà almeno l'esplosione di alcuni di questi vettori.
Ecco, ma questa regolamentazione è vincolante oppure no? O è un'indicazione?
Questa è una indicazione, diciamo. I stati, quelli che hanno aderito, diciamo, firmato, dovrebbero rispettare queste regole. Ecco.
C'è stato il caso ultimamente della Cina ha fatto esplodere un suo satellite ormai che non serviva più, creando migliaia di altri detriti, e questo aveva suscitato una certa polemica.
Certo, qui io vorrei fare una precisazione. In realtà anche gli americani hanno fatto la stessa cosa, a loro volta hanno abbattuto, diciamo, un piccolo satellite, questo per par condicio. Però c'è da dire che mentre quello americano era su orbita bassa, quindi diciamo 300 chilometri, i detriti quindi sono per lo più tutti rientrati in breve tempo. Quello cinese invece era un satellite a 800 km, per cui i detriti rimarranno lì in teoria per migliaia di anni, diciamo.
Quindi più è lontano il detrito, più permarrà nell'atmosfera.
Sì.
Invece più è vicino, più
decade. Diciamo c'è questa azione spazzino, diciamo, dell'atmosfera terrestre, in sostanza, che è particolarmente forte quando l'attività solare, diciamo, è forte. Il Sole ha una periodicità di 11 anni, quindi ogni 11 anni, diciamo, un massimo e un minimo di irradiazione verso la Terra, quando è al massimo la densità atmosferica, diciamo, cresce di qualche ordine di grandezza, e quindi in alcuni anni si è notata una diminuzione appunto della presenza di detriti proprio dovuta a questo effetto spazzino, diciamo, dell'atmosfera.
Ecco, quindi adesso si punta più che altro sulla, sul tentativo di evitare di creare dei detriti. Ecco, ma Elena Lazzarotto, Luca Nobili, nel corso del vostro lavoro voi avete il cielo sott'occhio sempre, continuamente con l'occhio anche esperto degli astronomi. Quali soluzioni magari singolari avete trovato nel corso di questi ultimi anni per risolvere questo problema? Come fare per eliminare la spazzatura dello dallo spazio?
Allora, una soluzione, come diceva l'ingegnere Laneve, ancora non c'è, comporta un sacco di spese, anche solo cominciare a progettare una possibile soluzione. Per il momento tutto ciò che si fa concretamente è cercare di monitorare questi oggetti che vagano sopra le nostre teste, diciamo così, a varie altezze. Per monitorarli, ovviamente è molto più facile monitorare un oggetto di grandi dimensioni, si arriva a monitorare fino a dimensioni di circa 10 decine di centimetri. Se invece i detriti cominciano ad essere più piccoli del centimetro, è impossibile monitorarli, ce ne sono centinaia di milioni e di questi non si sa nulla. Nel momento in cui invece si riesce a sapere, a conoscere la posizione e le coordinate di un detrito, a quel punto è possibile anche cercare di evitarlo nel momento in cui si mandano in orbita satelliti e quant'altro. Sulle soluzioni, una cosa curiosa che avevamo trovato all'epoca era quella delle vele spaziali, questa cosa un po' da chi segue Star Trek, dopo parleremo ancora di Star Trek comunque. Queste vele spaziali sono da sempre una cosa sfortunata, si è cercato ormai, ci sono stati fatti vari tentativi, di sfruttare... analogamente a quanto si fa con le vele vere delle barche che vengono gonfiate dal vento e quindi permettono alla barca stessa di avanzare, si cercava di fare una cosa analoga con le vele spaziali, che sono dei veri e propri teloni di plastica ricoperta di un sottile strato di alluminio. Questo alluminio, proprio come succede con il vento, sente invece la pressione della radiazione del sole, cioè sente la pressione della luce del sole, che riesce a gonfiarle e a gonfiare queste vele e a spingere in avanti il satellite. Questo si cercava di farlo per risparmiare ovviamente sul propellente dei satelliti. Purtroppo questi esperimenti sono sempre andati a male, perché non si riusciva poi a far spiegare le vele una volta andate in orbita. Però una delle possibili applicazioni che si pensava di far avere a queste vele spaziali era quella proprio di usarle per raccattare i detriti presenti nello spazio, riuscire proprio come si fa con le reti, in sostanza, a raccattarli e a portarli giù, a raccoglierli e a portarli giù a terra, per cercare un po' di fare una missione spazzino e di riuscire, a fare un po' di pulizia lassù. Però si parla sempre a livello, ancora è una teoria questa, una possibilità che ancora non è stata poi messa in atto.
Non è stata ancora concretizzata. Allora, nell'attesa che creino qualcosa che possa acchiappare anche i satelliti morti e riportarli a terra, io vi propongo un intermezzo musicale molto particolare. È una serenata per un satellite di Bruno Maderna, che poi ci verrà presentato nella maniera più adeguata dal maestro Fabio Neri.
Mentre si sistemano i nostri musicisti, l'ensemble, io farei... Qui non c'è... Questo era più carino però, eh? Guardate, ci vedete? Ma ce n'è un altro paio... Me ne portate un altro di partitura che è lì?
La partitura singolare?
Ma più che altro, vedete la disposizione delle righe musicali, anche chi non è musicista può rendersene conto. Voi siete musicisti? anche chi non conosce la musica si scrive normalmente, invece qua le righe sono intrecciate, sono capovolte, ma sono tutte note scritte normali, le note, non c'è un linguaggio speciale. Questo è stato scritto da un compositore italiano che si chiamava, è morto nel 73, Bruno Maderna, era un grande compositore, un grande divulgatore, promotore della musica contemporanea. Era molto amico, forse voi sapete ben chi è Umberto Montalenti, era il direttore del centro di astrofisica di Darmstadt, anni 60, primi anni 50. E nel 69 successe un fatto straordinario che tutti sappiamo, si celebra il quarantennale dello sbarco dell'uomo sulla Luna, no? E lui rimase perplesso di questo fatto, colpito, e da buon veneziano burlone si immaginò il satellite come un oggetto buffo che nello spazio, anziché chissà che faceva magari tutti i versi per prendere in giro chi lo ascoltava. Questa è veramente una serenata, che è un termine settecentesco. Adesso noi la facciamo, guardate, vi voglio leggere che possono suonarla, violino, flauto, ottavino, oboe, tromba, possono suonare è da organizzare. Questa, se anche vi do la partitura, chi è musicista lo riesce a seguire, perché ogni ensemble lo organizza in modo diverso. Noi l'abbiamo preparata per uno strumento che si farà vedere più avanti, un clarinetto, una tromba con sordina e una chitarra. C'è le novità non ci sono. Io vi auguro, dura 3 minuti e mezzo, 4, è proprio una piccola serenata.
Questa era Serenata a un satellite di Bruno Maderna. Noi invece prima stavamo discutendo di come poter rottamare un satellite, perché un altro problema che molti si pongono è: ma caspita, non ci sono troppi satelliti nel nostro cielo, nel nostro spazio, sembra una corsa al satellite. Ora non parlo di satelliti scientifici, di satelliti che hanno una finalità di ricerca scientifica, ma di satelliti commerciali, Giovanni Laneve.
Sì, diciamo che ce ne sono abbastanza, ma non tantissimi. Diciamo. Il problema è che diciamo le orbite o quelle autostrade su cui i satelliti si muovono sono quelle che tutti vorrebbero avere, diciamo. Quindi
sono delle autostrade un po' trafficate,
Quindi nonostante lo spazio disponibile, però si concentrano tutte in zone ben precise intorno alla Terra, diciamo. Questo perché appunto per avere un satellite di telecomunicazioni, per esempio, fisso rispetto a un punto sulla Terra, è necessario che lui sia su di un'orbita che è di circa 36.000 chilometri. Quindi tutti, volendo appunto satelliti che risultino fissi rispetto a dei punti a Terra, porranno questi loro satelliti su orbite a 36.000 chilometri, diciamo. Pertanto uno dei modi per rendere a fine vita del satellite, diciamo, per rimuoverlo da da questa zona privilegiata o preferita è quella di allontanarlo da quest'orbita, e quindi allontanarlo, per esempio, le regole dicono di 300 km rispetto a quest'orbita di 36.000, più o meno 300 km, in modo da rendere lo spazio che lui occupava disponibile per un nuovo satellite.
Ecco, questo, ma come si fa a spostare? Lo si posteggia da un'altra parte?
Lo si parcheggia, sì, diciamo che lo si posteggia dove non dovrebbe dare fastidio, diciamo.
Ecco, ma ci sono altre possibilità per rottamare questi satelliti, per riuscire a bonificare lo spazio dai detriti, Luca Nobili?
Ma qualche tempo fa era uscita la notizia di uno studio di un satellite che a sua volta doveva andare in orbita proprio per raccattare questi frammenti, almeno quelli che riusciva a prendere, e quindi cominciare un po' a liberare un po' di spazio, anche se bisogna anche stare attenti. Io non vorrei che qui si pensasse che sopra le nostre teste è pieno di frammenti, è pieno di rottami, insomma lo spazio è molto grande. E anche il sistema solare è molto grande, quindi non vorrei che passasse il concetto che invece appena andiamo un poco in alto ci ritroviamo, certo, come in una spiaggia affollata. Ecco.
Ci sono queste autostrade un po' trafficate di satelliti, nelle orbite più ambite.
Quando si parla
di
spazio si tratta sempre di problemi relativi, bisogna sempre rapportare il tutto alle distanze in gioco. Anche prima, quando si parlava della possibilità che i frammenti possano andare anche oltre il sistema solare, fortunatamente non è così, perché anzitutto rimangono in orbita attorno alla Terra. Per scappare dall'orbita, dall'attrazione terrestre, dovrebbero avere un qualche impulso, quindi qualche cosa dovrebbe colpirli, o qualche oggetto celeste dovrebbe passare nelle vicinanze e con la sua attrazione strapparli praticamente al nostro pianeta. Anche così facendo, se anche questo oggetto viaggiasse alla velocità della luce, cosa che fortunatamente non può accadere, ma se anche così fosse, impiegherebbe almeno 2-3 anni luce per uscire dal sistema solare. Per uscire dalla galassia parliamo di decine di migliaia di anni. Quindi fortunatamente non stiamo inquinando l'universo, ecco, questo vorrei specificarlo. Tornando alla domanda, lo studio di quel satellite spazzino dovrebbe servire per creare una serie di altri satelliti che, una volta lanciati, dovrebbero ripulire le orbite, non lo spazio, le orbite che servono per mettere in orbita appunto altri satelliti utili.
Giovanni Laneve, questa prospettiva è realistica, sarà vicina?
Beh, diciamo che è realistica, però le cose che sembrano belle da realizzare si scontrano di solito con problemi, quelli diciamo del vile denaro in sostanza. Quindi diciamo che questa regolamentazione minimalista è stata dettata più da esigenze di tipo economico, per non avere troppo impatto sul costo o sull'aumento di costo del lancio di un satellite in orbita. In sostanza, per fare un esempio, diciamo la Francia ha diversi satelliti in orbita bassa, la serie Spot, diciamo, sono dei satelliti dedicati all'osservazione della Terra. Per rimuovere questo satellite dall'orbita, per esempio, di 800 km, che è quella che utilizza, e portarla su di un'orbita più bassa in modo che rientri in meno di 25 anni, perché le regole dicono che 25 anni è il tempo massimo per cui un satellite deve rimanere in orbita, diciamo. In realtà qui ci sono delle eccezioni, perché ci sono dei satelliti che per quanto costruiti per vivere alcuni anni, dopo 25 anni continuano a funzionare. Posso fare un paio di nomi, Landsat 5 per esempio. Quindi ovviamente non vale per questi satelliti, ovviamente, questa regola. E dicevo, per rimuovere Spot dalla sua orbita di 800 km e portarla a una orbita più bassa, 600 km per esempio, sono necessari circa 60 kg di propellente. Questo 60 kg di propellente significa diminuire la vita operativa del satellite per un certo numero di anni. Quindi ha ovviamente un effetto, un impatto economico, ecco, sulla missione.
Quindi insomma, in certe situazioni prevale, anche nello spazio, prevale l'aspetto economico su quello della sicurezza. E su quello anche economico, perché poi in fondo, quando poi succedono delle collisioni tra satelliti, sono costi enormi, così come immagino quando lo Space Shuttle si trova a dover cambiare gli oblò perché delle scaglie minuscole di vernice, ma alla velocità di 28.000 km si scagliano contro e devono cambiare, sono dei costi incredibili, perché un conto è cambiare il finestrino della macchina nostra, un conto è cambiare l'oblò di una stazione spaziale orbitante. Luca Nobile, ho visto che hai preso
perché
il microfono.
Il problema degli shuttle purtroppo è che proprio lo shuttle va rottamato tutto quanto, ormai sono navette vecchie e continuano ad avere problemi su problemi. L'ultima tragedia spaziale che abbiamo avuto, l'esplosione del Columbia nel 2003, quando il rientro nell'atmosfera è esploso, è stato dovuto proprio a uno di questi problemi, cioè alcuni frammenti di vernice dello shuttle stesso si staccano durante il decollo e succede che quella è una vernice di protezione termica che serve proprio per evitare che il surriscaldamento possa causare danni. In quel caso si sono staccati questi frammenti e il danno c'è stato in rientro. Gli shuttle già dovevano andare in pensione da diversi anni, la NASA sta prolungando un po' questa agonia tra virgolette in attesa di cominciare la costruzione delle nuove navette spaziali che dovrebbero mandare gli shuttle definitivamente in pensione.
Ecco, noi stiamo parlando della spazzatura spaziale, però ricordo qualche anno fa si ventilava addirittura l'ipotesi, non so se qualcuno si ricorda, di mandare nello spazio i rifiuti prodotti sulla Terra. Non so se qualcuno si ricorda. Ecco, secondo voi potrebbe essere un'idea sensata?
No, assolutamente no.
Perché no?
Ma perché lo spazio è già, non è, anche il costo per di sé è troppo elevato a mandarli.
Quindi è una questione di costi e una questione anche forse di altro tipo. Vediamo qualche altra considerazione. Mandare la nostra spazzatura nello spazio in fondo sarebbe risolvere un problema qui. È una provocazione la mia, non guardatemi male così. Secondo voi potrebbe essere fattibile? Potrebbe essere una soluzione per i nostri problemi? O magari solleva anche qualche considerazione sul nostro modo di agire, di pensare dell'uomo? Per cui buttiamo là, che tanto là non è qua e non ci riguarda, e andiamo avanti a buttare là, è sempre là, è qua, qua che ci riguarda, là no, non ci interessa. Elena Lazzaretto, io devo chiedere venia perché io l'ho chiamata più volte Lazzarotto, perché una cara amica che si chiama Lazzarotto, mi viene spontaneo storcere il tuo nome in Lazzarotto, invece sei Elena Lazzaretto.
Bene, ma ti perdono perché pensavi alla cara amica.
Ecco. Va bene, anche la mia cara amica sarà contenta che la penso così intensamente. Inviare la spazzatura terrestre nello spazio, ma è possibile? Voi avete avuto modo di trovare notizia di questa cosa, di questa proposta?
Sì, se ne è parlato per un certo periodo, però poi la cosa ha perso, è stata un po' abbandonata, proprio come viene abbandonata la spazzatura. Il problema principale, come è stato detto dal pubblico, credo sia proprio relativo ai costi per mandare in orbita, perché prima di mandare in orbita spazzatura bisognerebbe accumularne abbastanza, cioè bisognerebbe far su un peso sostanzioso perché valesse la pena di liberarsene, voglio dire. Il problema è che il peso costa quando si tratta di mandare in orbita qualcosa. Più mandi qualcosa di pesante, più carburante ci vuole, più spinta ovviamente ci vuole, più aumentano i costi. Quindi investire, mi darà conferma l'ingegnere, investire, già c'è problema di fondi su tutti i fronti quando si parla di astronautica. La NASA stessa sta vivendo un momentaccio da questo punto di vista, è costretta adesso a decidere, è un momento per la NASA molto difficile, è il momento di prendere decisioni, di decidere cosa tenere e cosa no. Addirittura il futuro stesso della Stazione Spaziale Internazionale, per quanto riguarda la NASA, è un po' in crisi.
È in forse.
La NASA sta pensando seriamente di abbandonare la sua parte di stazione spaziale perché le viene a costare effettivamente troppo. Quindi, se già ci sono queste decisioni in ballo, decidiamo addirittura di abbandonare la stazione spaziale prima di arrivare a dire di poter mandare, di poter impacchettare la nostra spazzatura e poterla mandare in orbita, ce ne vuole. quindi è un problema di cui adesso una soluzione di cui adesso non si parla più ultimamente. Certo. Non so se l'ingegnere ha qualche altra cosa.
Beh, io, diciamo due considerazioni. Pensavo prima a questo appunto della spazzatura nello spazio, diciamo. E vabbè, quello economico è vero, diciamo che mandare un chilo nello spazio costa 10.000 euro, quindi diciamo credo che sia più facile smaltirla qui sulla Terra, in sostanza, costa meno. Poi c'è ovviamente anche un aspetto di tipo sentimentale, perché diciamo, io appunto insegno ai miei studenti sistemi di telerilevamento aerospaziale, quindi li ho già, come dire, molto bello è vedere per esempio il tramonto del sole, no? Siamo tutti affascinati, e gli ho spiegato che tutto sommato non è un regalo della natura, ma è diciamo una conseguenza dell'effetto atmosferico sulla radiazione solare, che diciamo rimuove i colori, quelli il blu, il verde, e lascia solo il rosso, diciamo. Gli ho anche detto che, questo perché rientra nel telerilevamento, diciamo, che Venere, che evocava un pianeta diciamo caldo, lussureggiante, come dire, lascivo in un certo senso, è in realtà piuttosto caldo, perché ha una temperatura superficiale di 500 gradi, umidità assolutamente nessuna, è molto secco, quindi anche questo ha fatto cadere diciamo un altro mito. Non vorrei che anche il mito dell'osservazione notturna, per esempio del cielo stellato, che penso qui si possa fare benissimo salendo su queste montagne, anziché appunto farci vedere per esempio stelle che luccicano o satelliti o qualche stella cadente, ci faccia vedere appunto un sacco di spazzatura, no? Illuminato, ecco, dal sole.
Io approfitto di questa sua considerazione per farvi una domanda che avrei voluto farvi all'inizio, in realtà ve la faccio ora. Qual è la vostra idea del cielo? O meglio, secondo voi in questi ultimi 20 anni, 30 anni, è cambiata la vostra visione del cielo? In fondo, ormai negli ultimi anni sappiamo che i cieli sono percorsi da 1000 satelliti che ci inviano immagini straordinarie da Venere, da Marte, insomma, possiamo percorrerlo lo spazio, possiamo vederlo. Ecco, è cambiato qualcosa per voi nell'immagine che voi avete del cielo? Quando alzate gli occhi al cielo, è cambiato qualcosa per voi o no? Per lei, per esempio.
Difficile dare una risposta a una domanda di questo tipo. Ma lei dice nel senso così affettivo di come uno si immagina il cielo, oppure da un punto di vista squisitamente scientifico? Ecco. Ma diciamo che oggi come oggi deve essere già contenti di svegliarsi e trovarsela ancora. Poi tornando al discorso della spazzatura di prima, penso che non si potrà attuare l'invio nello spazio, perché sennò Berlusconi non sa più quale merito trovarsi.
Sentiamo qualche altra considerazione sul cielo. Sì.
Probabilmente questo potrebbe riguardare delle persone di fascia molto alta, i più ricchi, perché notizia di questi giorni che il patron della Virgin sta realizzando in Messico, in New Mexico, una pista per la partenza prevista per il 2010 di queste navicelle. Però si parla di costi logicamente molto alti. Ecco, probabilmente per questo tipo di persone potrebbe cambiare l'aspetto del cielo, perché potrebbe essere adesso vissuto.
Certo, c'è tutto il discorso del turismo spaziale che sta per prendere piede praticamente, Giovanni Laneve, è così?
Beh, sì, è così, diciamo, credo che però siano per ora ancora pochi quelli che possono se lo possono permettere, diciamo, perché
so che c'è già una lista d'attesa comunque.
Beh, certo, però spendere 20 milioni di euro per diciamo una vacanza, io non per quanto lo spazio attragga, però diciamo per ora non.
Luca.
Non so
sì, io penso che il vero turismo spaziale comincerà quando si potrà andare sulla Luna, perché per ora questi voli che già vengono effettuati a pagamento ti portano tutto sommato a quote abbastanza basse anche per poco tempo. Non è, per me non è ancora andare nello spazio, è ancora stare abbastanza troppo vicini alla Terra.
Chi di voi vorrebbe fare un viaggio nello spazio? Vediamo se c'è qualcuno di voi che avrebbe voglia di fare un viaggetto nello spazio, vedere la Terra da 2000 chilometri. Questo signore mi dice di sì.
se lei mi offre il biglietto io ci vado subito anche domani mattina, ma a parte questo sarebbe interessante anche perché così c'è stata una demitizzazione, mi sembra, del cielo in questi ultimi anni. Quando io ero piccolo il cielo aveva un valore sacro, era un archetipo, no? Per tutta la religione il cielo era intoccabile, un archetipo nel senso che il cielo sta in alto, nessuno di noi è mai riuscito a dire il cielo, eppure razionalmente possiamo dire il cielo sta anche a sud, non solo in alto ma anche in basso, quindi è cambiato moltissimo, abbiamo una visione molto più positivistica, razionale del cielo. E questo, a mio parere, ci permette anche di avere un controllo forse anche del cielo e quindi anche un controllo dei guai, dei problemi che abbiamo creato, di questa spazzatura. E io leggevo sul Corrierino dei Piccoli, no? Che i satelliti non stanno su da soli, stanno su perché qualcuno, un motore, gli ha dato una certa energia, una certa velocità. Per allontanarli dovremmo aggiungere energia, aggiungere velocità, però nessuno pensa ancora di sbarazzarsi dei rifiuti aggiungendo velocità a questi minuscoli bulloni centimetri. Quindi, qui la sparo e qui casomai mi correggete, con il tempo questi detriti sono destinati a cadere, tutti i satelliti cadono, ritornano al suolo, o prima o poi, alcuni poi, altri prima, secondo le intenzioni. Quindi anche la spazzatura ritornerà a terra, o no? E se applichiamo il principio di non crearne più di nuova, abbiamo già risolto il problema.
Mi piace questo suo ottimismo e mi piace soprattutto la considerazione iniziale di questa demitizzazione del cielo che è avvenuta in questi anni. Ma sentiamo magari prima se Giovanni Laneva vuole rispondere all'ultima considerazione che ha fatto il nostro ospite.
Beh sì, è vero che prima o poi rientreranno tutti, però parliamo di migliaia di anni, diciamo, anzi per orbite geostazionaria non lo sappiamo dire, ma diciamo un satellite che è a un'orbita di 1000 chilometri impiega migliaia di anni per cadere, diciamo, per rientrare sulla superficie. Quindi,
noi non ci saremo più.
Beh, non solo noi, diciamo, diverse generazioni dopo di noi. Però diciamo che quello che va fatto è va evitata questa crescita, diciamo, esponenziale della presenza di questi oggetti nello spazio, in sostanza.
Ecco, però volevo riallacciarmi a quanto diceva il signore prima, questa considerazione sul fatto che negli ultimi anni c'è stata una demitizzazione del cielo, il cielo lo si vive in maniera più razionale e con uno spirito molto ottimista dice quindi si riuscirà a risolvere in maniera razionale anche il problema creato dall'uomo, Elena Lazzaretto.
Sì, esattamente, l'ho detto giusto, esattamente. Lazzaretto. Questa demitizzazione del cielo in realtà è iniziata molto molto tempo fa, è iniziata 400 anni fa,
infatti
esattamente, quando Galileo Galilei per la prima volta pensò di puntare un cannocchiale al cielo e provare a capire cosa c'era. Lì è nato tutto, perché lì si è capito che ciò che sta in cielo, ciò che fino ad allora e anche ancora adesso è molto radicata questa cosa di dire che ciò che sta in cielo è in qualche modo vicino a Dio e pertanto deve essere eterno, incorruttibile, perfetto. Questa era la concezione del cielo all'epoca di Galileo, eterno, perfetto, incorruttibile. Galileo fu il primo a verificare che così non era, fu il primo che guardando la Luna vide che era tutt'altro che una sfera liscia, perfetta. E da lì è nato tutto, da lì è nato quel cambiamento, si dice, di paradigma in cui, a partire dal quale non abbiamo più guardato il cielo con gli stessi occhi, però per sradicare questo legame divino che possiamo associare un po' al cielo, come ha detto il Signore, c'è ancora oggi, ancora c'è quest'idea che il cielo abbia qualche legame con tutto, ancora anche nei modi di dire.
Assolutamente, cioè il cielo credo che rimarrà ancora a lungo, almeno non so, voglio sentire anche la vostra opinione su questo fatto. Lei mi sta bloccando. No.
Sto bloccando. Posso? Tolto questo romanticismo, in realtà ci siamo caduti anche noi. L'ultimo numero di Accademia, che è la nostra rivista che conoscete, ha come titolo Il ciel ci aiuti, e poi parla di satelliti, parla di telerilevamento. Però in realtà avete detto una cosa, il turismo spaziale è ancora di là da venire, o perlomeno sono solo le prime avvisaglie, però pone un problema grosso. E i rifiuti che vengono prodotti dall'uomo nello spazio? Che succede al famoso spazzolino che abbiamo visto all'inizio? Allora, per quanto riguarda, se ben ricordo, i rifiuti organici, esiste già un sistema di smaltimento che così banale non è, tanto è vero che non so se un paio d'anni fa ci fu un incidente per cui questi poveri disgraziati sono rimasti senza bagno, che non è esattamente come rimanere senza bagno quando si è sull'Eurostar o sul regionale. E per tutti gli altri rifiuti che succede? A fine settembre abbiamo avuto questo incontro con due astronauti proprio qui in EURAC, e uno di questi incitando i ragazzi, era Paolo Nespoli, incitando i ragazzi a studiare, non tanto e non solo per diventare astronauti, ingegneri aerospaziali, ma per diventare anche biologi, per diventare tecnici che si occupano di altri tipologie di esperimenti, perché in futuro ci sarà sempre più spazio per loro su queste stazioni orbitanti. Ecco, è anche un pensiero, già lo è qui, come ce lo si immagina lassù?
Chi vuole rispondere? Giovanni Laneve, le tocca.
Doc, d'accordo. Beh, non so, io forse sarà la mia estrazione ingegneristica, per cui il problema non lo vedo. Parliamo di poche decine forse di turisti, no? Diciamo nei prossimi 15-20 anni forse. E quindi non credo che, per quanto si possano impegnare, riusciranno a fare molto come inquinamento, diciamo.
Però, sì. Scusa se interrompo. Probabilmente quello che voleva sottintendere o dire esplicitamente Valentina è che è il tipo di atteggiamento dell'uomo dietro ogni sua attività. Allora, il turismo spaziale, benissimo, andiamo nello spazio, però un momento, andiamo nello spazio, ci poniamo il problema della sostenibilità di questa attività che noi stiamo facendo oppure no? Perché finora, così come abbiamo potuto discutere prima, sì, a microfoni spenti, parlando della sua attività nel corso di questi ultimi anni, cioè, beh, fino a 20 anni fa, 30 anni fa, non ci si poneva molto il problema, i rifiuti, questo, quell'altro, si faceva, si andava. Ora le cose sono un po' diverse, ma forse proprio perché anche l'atteggiamento dell'uomo è più razionale, come sottolineava il signore prima.
Beh, allora, vabbè, andando più sul pratico, diciamo che se questi turisti spaziali si accontenteranno di orbitare intorno alla Terra, non come immaginava lui di mandarle già sulla Luna, diciamo, ma si accontentassero di orbitare intorno alla Terra, orbiteranno per esempio alla quota della stazione ISS, diciamo, quindi 350 chilometri, per cui tutto quello che loro produrranno, diciamo, e lasceranno sicuramente rientrerà in tempi brevi, diciamo. Quindi il problema non si pone.
Ecco, quello che si voleva aggiungere qualcosa, Valentina, no? Un'altra osservazione che ha fatto il signore prima è che in realtà il cielo è diventato più vicino per tutti noi, no? Più praticabile, più conoscibile, ma questo forse ci fa capire anche che viviamo in un ambiente unico, il cielo fa parte del nostro ambiente, la spazzatura purtroppo fa parte anche questo del nostro ambiente. Luca Nobili.
Sì, questo è uno degli aspetti, penso, più interessanti che va sottolineato. Cioè, lo spazio è ciò che ci circonda, quindi è ambiente, esattamente come ambiente il lago, il mare, la montagna e così via. Io credo che sia gli scienziati che i mezzi di informazione dovrebbero cominciare a cambiare proprio il linguaggio. Non è possibile continuare a parlare ogni volta che c'è una notizia che riguarda lo spazio come della curiosità del momento o della cosa che accade sopra le nostre teste, va bene, speriamo che gli scienziati, gli astronomi o chi ha, gli ingegneri non facciano altri danni, quando invece stiamo parlando di qualcosa che riguarda tutti quanti noi. Ormai la tecnologia spaziale ce l'abbiamo ovunque, i satelliti che abbiamo in orbita, che sono frutto della meccanica celeste, sono quelli che ci fanno comunicare col telefonino, quelli che ci fanno vedere la televisione satellitare, quindi è una cosa che riguarda la vita di tutti i giorni. Bisogna cambiare il linguaggio perché, come appunto giustamente stava dicendo il Signore, ormai il cielo fa parte della nostra vita.
Il cielo fa parte della nostra vita. Se mi permettete un'ultima considerazione, io spero comunque che il cielo possa essere sempre più vicino, possa essere conosciuto, indagato, studiato razionalmente, ma possa essere ancora per millenni ammirato con grande meraviglia e magari visto anche come ancora come sede di un senso del divino, perché no? Perché le due cose credo non sono così inconciliabili. Di cose ne abbiamo dette tante, abbiamo fatto tardi, mi pare di capire, sono le 10, il tempo è veramente volato. Io direi di chiudere qui la parte ufficiale di questa serata con una serie di informazioni che vi devo dare. Adesso diligentemente prendo il foglio, non me lo sono studiato a memoria. Dunque, vi ricordo intanto che questa serata è documentata con delle fotografie, con un video che verrà messo sul podcasting. Il materiale verrà pubblicato la settimana prossima sul sito www.tower.eurac.edu. Tower.eurac.edu. C'è comunque, ricordo, una newsletter dell'EURAC che vi permette di essere informati sulle iniziative. Vi potete scrivere sul sito pure tramite i fogli che vedete anche sui tavolini. Su ogni singolo tavolino c'è un foglio sul quale vi potete iscrivere. Credo che sì, in ogni tavolino ci sia, anzi lì non c'è, lo metto subito. Ecco. E cos'altro? Devo ricordare qualcosa a proposito delle bustine di zucchero che però non vedo. Ecco, allora io ve lo dico, poi lei ce le porta. Le bustine di zucchero con il logo EURAC sono distribuite nei bar della città. E ricordate, mi raccomando, ricordate di guardare le vignette che Rudy ha disegnato la scorsa settimana e che tornerà anche la settimana prossima. La musica, gli intermezzi musicali ci sono stati offerti dal Conservatorio Monteverdi con il maestro Fabio Neri, che ringraziamo naturalmente. L'appuntamento è per giovedì prossimo con la serata X Factor o Starmania, quando l'integrazione non passa per la TV. E a proposito di X Factor, chissà perché ho fatto un'associazione con Star Trek, non c'entra niente, però ultime parole di chiusura di questa chiacchierata, una curiosità che adesso Elena Lazzaretto ci dirà. Che cos'altro abbiamo iniziato questa serata con uno spazzolino che orbita intorno al nostro pianeta, ma c'è qualcos'altro di particolare che orbita intorno al nostro pianeta?
Sì, allora abbiamo detto prima che non bisogna parlare di astronomia, astrofisica, astronautica solo dal lato curioso, però le curiosità sono quelle che ci piace sempre ascoltare, giusto? Allora, io ho fatto una ricerca un po' delle cose più strane che sono state un po' abbandonate nello spazio. Allora, fra queste c'è nel 1965, con la missione Gemini, è stato abbandonato un guanto di una tuta spaziale. Abbandonato e poi è stato osservato, è stato un po' monitorato, poi è anche questo caduto nella nostra atmosfera, si è disintegrato. Poi sono state perse un po' di cose dagli astronauti che lavoravano sulla stazione spaziale quando fanno le passeggiate fuori per riparare un po' tutto quello che c'è all'esterno. È stata persa una borsa degli attrezzi, sono state perse delle pinze. È stata persa una videocamera durante sempre una di queste missioni. Poi una cosa curiosa che non è spazzatura, ma è stata rilasciata.
Qui si aprirebbe un altro capitolo.
Volontariamente. E allora, gli appassionati di Star Trek ci sono? C'è qualcuno appassionato di Star Trek? Nessuno. Nessuno che guardava la serie televisiva. Va bene, allora. Gene Roddenberry, questo nome non vi dirà molto, però è il creatore della serie, l'ideatore, quello che per prima ha pensato alla possibilità di questa serie. E nel 1992, proprio dallo sfortunato Shuttle Columbia, che poi di cui abbiamo parlato, ha avuto la sua tragedia nel 2003, nel 1992 gli astronauti del Columbia hanno rilasciato nello spazio le ceneri di Gene Roddenberry, quasi quindi a fargli un tributo per aver ideato questa serie televisiva che ha un sacco di fan in tutto il mondo. Sono state rilasciate queste, non tutte, un pizzico, diciamo, di ceneri contenute in un contenitore delle dimensioni di un rossetto, nel tubetto di un rossetto, sono state rilasciate nello spazio in onore proprio del fatto della sua fantasia dedicata allo spazio.
Insomma, ecco, il cielo accoglie non soltanto le nostre preghiere e la nostra spazzatura, ma anche le ceneri di un essere vivente. Grazie ancora per essere stati con noi. Io vi invito a rimanere ancora, se avete piacere, a chiacchierare con noi in maniera più informale. Noi a questo punto spegniamo i microfoni e spegniamo la telecamera.